Claudio Cavalieri presenta Venerdì dell'Arte, un momento di vetrina e valorizzazione dell'arte trentina attuale.
Buonasera, questa puntata fra l'altro c'è un piccolo cambiamento, invece che appuntamento con l'artista, Vito mi ha dato l'idea, perché nelle varie puntate l'ho detto più di una volta, che è il Venerdì dell'Arte. Direi che l'idea mi è piaciuta, perciò ne avete sentito nella sigla, anche perché nella logica della trasmissione di cercare di parlare un po' a 360 gradi sull'arte trentina, direi che è ancora più azzeccato. Questa sera in puntata ho Adriano Facalossi, che l'anno scorso, adesso non mi ricordo che persona, comunque era già stato per parlare del gruppo della Cerca, dove fa parte. Invece questa sera cercheremo di parlare un po' della sua attività. Io ti ringrazio di aver accettato l'invito e direi che già il discorso, ne abbiamo parlato anche prima della trasmissione, essere il papà di un personaggio artistico provinciale, credo che sia un onere, un dovere abbastanza pesante, però ho visto che comunque la tua attività, la tua peculiarità del fare arte, te la sei fatta. E sicuramente che è chiaro che poi certe idee, certe forme, certe cose possono essere rimaste nel tuo cervello, e sicuramente tutte queste cose che vedevi di tuo padre erano sicuramente stato un bagaglio positivo, io penso, non un bagaglio negativo. Poi dopo bisogna vedere come le persone all'interno
come gestito,
gestito. Però direi che comunque il modo di fare, c'è un richiamo per conto mio su quello che tuo papà faceva, però tu gli hai dato un'impronta, anche perché usi in modo più massiccio il discorso dei colori, fra l'altro colori abbastanza bruniti, terre, tutta una tonalità piuttosto smorta, fra virgolette, e usi le tempere. Ma le tempere te le fai o le compri fatte?
No, innanzitutto vi ringrazio per l'ospitalità e saluto tutti quelli che mi ascoltano. Allora, le tempere sono quelle, le terette, quello che in dialetto insomma si chiama le terette, cioè le tempere per affresco, sono quelle che uso io.
Cioè i pigmenti?
I pigmenti, sì.
Sì, quello che anch'io, ci facevano fare all'Istituto d'Arte, che fra l'altro ha avuto il Bertoldi, è un artista che tuo papà sicuramente certo conosceva bene, perciò usi in realtà una tecnica che è vecchia, fra virgolette, e di questa tecnica cerchi di creare delle cose invece molto più moderne, e perciò questo fare artigianale portato invece all'arte e non alla decorazione o quello che una volta si facevano molto più affreschi, adesso se ne fanno veramente pochi, si facevano graffiti o cose, tutto tecniche che sono andate piuttosto perse, e però la base di queste tecniche era proprio l'utilizzo delle varie terre, dei vari ossidi, i pigmenti che sono la base poi dei colori, perché anche se uno va a comprarsi delle tempere o degli acrilici in negozio, però la base per costruirle è quella, poi invece farsene è già un discorso diverso.
Sì, ma qua chiaramente prima hai parlato di mio padre, è una cosa che viene da lui, io sono cresciuto da piccolo che giocavo nello studio del papà, per cui vedevo il papà dipingere e anch'io copiavo. Difatti adesso rimettendo in ordine le cose, cioè un ordine si fa per dire, comunque tentando di mettere in ordine le cose del papà, mi capita di trovare dei disegni suoi e dei schizzi miei che lui li aveva tenuti, perché io probabilmente certe volte, e quando vedevo certi quadri del papà, io li copiavo, li interpretavo a modo mio, tanto per capire da dove viene la mia formazione, insomma, quegli anni là.
Direi che
mica ho imparato che ho cominciato a usare le letterette, ho cominciato allora e sono andato avanti. Dopo c'è stato un periodo che usavo i tubetti quando avevo 15-16 anni, però dopo sono tornato alle letterette perché hanno un effetto molto più, insomma, materico, più bello, insomma, ecco, mi piace di più.
Sì, in realtà tu veramente hai fatto, si può dire, quasi il garzone di bottega presso un artista che per un artista, diciamo, a parte metti che faccia il suo iter scolastico, l'accademia, così, però dopo andare lavorare presso un artista è molto formativo, perciò tu in realtà fin da piccolo in realtà avevi questa formazione con un artista, nel caso era tuo padre, però chiaro che è stato sicuramente di stimolo e di esempio. Chiaro che sì. Un ragazzino che vede le cose, se poi, perché penso che l'aspetto espressivo, creativo, l'avrei ereditato, perciò queste cose, bene o male, poi si usano e si fanno, dopo ognuno si fa un po' la propria strada, diciamo.
Sì, sì, chiaro, quella lì è stata la prima impronta, insomma, che sono cose che dopo mi porto dietro. C'è da dire soltanto che il papà, lui, cioè, c'era questo studio, lui lavorava, faceva le sue cose, non è che stava lì a spiegarmi oppure dirmi dai, dammi una mano, che fare questo. Cioè, il rapporto garzone forse non è proprio la cosa giusta, nel senso che lui faceva le sue cose e lui era molto rispettoso delle mie. Questo è un atteggiamento che poi ha mantenuto anche negli anni, oltre che con me, penso che con altri, in altre situazioni, tipo alle arti visuali, quando cercava di fare venire fuori da ciascuno quello che era la sua personalità, più che fargli fare come faceva lui, insomma, ecco, questo è un aspetto che va,
sì, beh,
che va precisato.
Tuo padre, fra l'altro, l'ho avuto alle medie, perciò io gli ho detto più di una volta che dovevo ringraziarlo, che ha convinto i miei genitori a fare l'istituto d'arte, perché non ero fra l'altro molto bravo a scuola media e i miei genitori mi hanno lasciato. È stata, io dico sempre, la mia fortuna, perché avessi fatto qualche tipo geometri probabilmente sì, li avrei fatti, però come si dice, un po' calci in culo, come si dice, no? Sì, perciò sì. Io mi ricordo che tuo padre proprio aveva proprio il sistema a livello, diciamo, delle medie comunque, di esprimere, diciamo, gli alunni, diciamo, non era uno che ti imponeva, ti dava, diciamo, ti poteva sì dare dei consigli, delle idee, però lasciava che ognuno poi facesse quello che doveva fare. Perciò penso che questo tipo di impronta probabilmente gli è rimasta, e comunque è l'impronta anche giusta, per conto mio, per far lavorare una persona e per far tirar fuori quello che dentro ha, perché se tu invece gli fai imporre un po' la tua logica estetica o formale, per conto mio è una cosa negativa. Poi ci possono essere degli artisti che l'hanno fatto, però dopo bene o male hanno cercato di svicolare, diciamo, io non so, ho l'esempio per esempio che era una persona abbastanza particolare, vedova, diciamo, tanti artisti che lo hanno frequentato per un periodo erano vedova 2 o 3 o 4, però dopo probabilmente hanno capito che bisognava andare avanti e fare delle altre cose, perché se no non è una creatività diciamo interessante, diventano poi delle brutte copie, diciamo.
Certo, no, da quel punto di vista lì, appunto, mio padre è stato molto rispettoso, qualche volta dico forse anche troppo, nel senso che lui aveva tutta una serie di competenze tecniche che aveva acquisito poi in parte lui, ma in parte anche dal nonno, perché il nonno era un pittore decoratore, per cui aveva una manualità che magari, cioè, a me non, certe cose non me le ha neanche spiegate, perché forse non ci pensavo neanche, però magari sarebbero state interessanti proprio dal punto di vista tecnico. Ecco, io invece mi sono sempre arrangiato, e questo è una cosa che, insomma, ha i suoi vantaggi, perché mi ha permesso di sviluppare magari un discorso che è chiaro che ci sono alcuni riferimenti, però dopo è personale. Però dal punto di vista tecnico sicuramente lui era più preparato, era un'altra generazione, veniva su proprio con una manualità che adesso non
sì,
c'è più.
Esatto, è proprio il discorso della manualità e del fare proprio, diciamo, legato alle materie, a quello che vai a usare. Perciò, come prima dicevo, certe tecniche che si usavano fino agli anni 50, agli anni 60, poi sono andate perse, perciò si è perso anche un certo tipo di manualità. Per esempio, una volta diciamo, un artista poteva essere anche decoratore, cioè, l'aspetto, diciamo artigianale a livello alto faceva parte del bagaglio di un artista, perché se doveva farsi l'affresco, doveva farsi il graffito, doveva farsi il mosaico, lo faceva, diciamo, cercava di farlo, diciamo, da solo. Adesso invece spesso e volentieri gli artisti buttano l'idea, però dopo devono andare a degli artigiani per farsi fare certi tipi di opere, cioè, penso anche molto sculture di certe dimensioni, sicuramente un artista non riesce a farlo, se non ha un'officina fatta in un certo modo, allora va diciamo dal fabbro, da chi lavora con la fiamma ossidrica e tutta una serie di cose, e perciò diciamo l'aspetto manuale, diciamo, di un artigianato, io dico a livello alto, è andato perso, non c'è niente da fare. Adesso tutti vanno in un negozio, prendono questo, però non sanno in realtà che materia vanno a comprare, sanno la marca al limite.
No, questo non c'è dubbio. Io, mi è capitato una volta di vedere un negozio di colori, un artista di cui non faccio il nome, che è andato lì e gli ho detto, siccome che c'hanno quelle macchine per mescolare i colori, no? Voleva quel determinato colore, si è fatto mescolare con a me sembrava una cosa fuori di testa, cioè, voglio dire, non faccio nomi, però insomma,
no, è,
però succede anche questo, e sono cambiati i tempi, insomma.
È così
tanto per dopo chiudiamo, perché continuiamo a parlare del papà, però voglio dire, parlavi dei mosaici, lui ha realizzato due, gli ultimi mosaici era ormai anziano e li ha fatti realizzare, ha fatto il progetto, ma i primi due negli anni, metà degli anni 60, li aveva fatti con Gino Novello, uno in Calabria, San Vito sullo Ionio, e uno a Novara, e lì li avevano fatti loro, cioè con le pietre e tutto, l'avevano preparato a Trento e poi montato là sul posto, per cui aveva anche quell'esperienza lì, prima aveva avuto... E negli anni 50, primi anni 60, aveva anche un forno per la ceramica, per cui voglio dire, aveva sperimentato un sacco di tecniche e di possibilità, insomma.
Ah beh,
questo allarga la mente senza dubbio, insomma.
Sicuramente è così, perché diciamo sicuramente tuo padre, diciamo, nell'ambito del Trentino, diciamo, è stato un artista che diciamo ha cercato la relazione con altri artisti, è stato un operatore culturale, è stato un organizzatore, non è stato solo un artista, diciamo, chiuso, e perciò questa mentalità, questo frequentare altri artisti è sicuramente è stato uno scambio di idee, ma dopo collaborazioni con altri artisti, che per conto mio è una delle cose fondamentali anche per un artista. Adesso spesso e volentieri queste cose non si vedono.
Probabilmente gli artisti erano di meno, insomma, ma comunque si conoscevano tra di loro e questi scambi c'erano, perché lui per l'incisione, io mi ricordo che, insomma, mi diceva che sicuramente diverse cose gli aveva insegnate il Wolf. Ha avuto un periodo che era molto amico anche di Carlo Andreani, che era un restauratore. Secondo me certe cose che dopo ha utilizzato, tipo il caseato, sono venute da lì, insomma, no? E Andreani faceva tutto un altro genere di cose, molto più astratto, però avevano comunque rispetto uno per l'altro e non erano gelosi delle proprie tecniche, insomma, si parlavano, si scambiavano, no? le idee, le esperienze, e allora quello era... Mi sa che adesso è un po' venuta un po' a mancare, sarà per tanti motivi, insomma.
Comunque, diciamo, tu, diciamo, a parte diciamo, essere nello studio con tuo padre, che sicuramente è stato di stimolo,
diciamo, però non hai fatto un percorso classico, diciamo, dell'arte, tipo hai fatto la scuola d'arte o l'accademia. Tu dopo hai frequentato dei corsi.
Allora, io ho fatto, le superiori ho fatto lo scientifico, poi mi sono iscritto al DAMS. Ah. Ecco, cioè, diciamo che lì il DAMS è la parte, la storica e teorica, che però in quegli anni là, insomma, secondo me l'idea era anche buona, nel senso che quelli è un momento dell'arte in cui la teoria, insomma, era anche importante, cioè l'arte concettuale, con le storie lì. Per cui era giusto ed è giusto conoscere anche quell'aspetto lì, insomma, ecco. Dopo il discorso dei corsi è stato per l'incisione più che altro, perché a un certo punto, torniamo al papà, lui aveva bisogno di stampare delle incisioni, se le era fatte stampare a Verona una tiratura, ma non gli piaceva come le avevamo fatte, e allora aveva un torchio comunque a casa, però chiaro che fare una grande tiratura non aveva voglia, insomma, né tempo. Allora mi ha detto, dai, perché non provi tu, insomma, e allora niente, mi ha insegnato, diciamo, le cose basilari, e dopo sono andato un anno a fare un corso estivo a Venezia, poi sono andato a Salisburgo, a Urbino, sempre i corsi estivi comunque, e dopo un'altra volta a Venezia, insomma, e poi a Parigi anche lì in un laboratorio privato, insomma.
Beh, direi che comunque
è stato un modo. Quello che allora lì mi è piaciuto molto la prima volta a Venezia, perché ho conosciuto le varie tecniche, no? Era una cosa, cioè non mi interessava tanto fare l'opera bella, insomma, fatta, più che altro era un modo per sperimentare, insomma, e dopo di seguito anche nelle altre occasioni. Quello che mi sarebbe piaciuto di più approfondire era proprio la tecnica della stampa, però cioè, io chiaramente ho avuto la stamperia, per cui sono capace di stampare, però mi sarebbe piaciuto di andare, come si diceva prima, a bottega, a fare il garzone in qualche altra stamperia più, insomma, con più esperienza di quella che avevo, perché le cose che sono un po' dovuto scoprirmele io, ecco, quello un po' che un piccolo rammarico.
Sì, beh, ma comunque credo che qua da noi non è che ci fosse chissà che, bisognava uscire da Trento.
Bisognava uscire, no, non
perché
c'era niente.
La città era sempre più piccola, perciò di conseguenza il massimo poteva esserci, diciamo, l'artista che aveva, tipo il Wolf, che certo. Diciamo, maestro in assoluto per l'incisione, anzi per la xilografia principalmente, ma diciamo era capace anche di fare altre, però non c'erano, diciamo, stamperie che lavoravano per artisti, cioè
anche lì sempre col papà dopo si era pensato in parallelo alla galleria di aprire una stamperia che per alcuni anni ha avuto una sua sede in via Esterle, però anche lì è un discorso che ha funzionato finché innanzitutto c'era più richiesta, cioè si usava a fare queste cartelle per le banche o per delle ditte così, che le usavano come omaggio, cioè, perché in quel momento lì la grafica aveva avuto un po' era stata riscoperta, insomma, tirava, diciamo, no, come mercato. E dopo c'era ancora quella generazione di artisti del Polo, Bonaccina, insomma, cioè, e anche il Wolf, insomma, che in qualche modo ogni tanto, c'era per esempio Domenico Ferrari, giovane, insomma, allora, cioè, così c'era ancora un gruppo di incisori trentini che lavorava professionalmente, per cui ogni tanto capitava di avere da fare, oltre le cose del papà, di fare delle tirature per altri artisti, ma è una cosa che è durata, insomma, una decina d'anni dopo.
Purtroppo
sono cambiati i tempi.
Purtroppo nell'arte capita spesso che certe cose funzionano, però di solito non hanno tempi molto lunghi, perché poi cambiano tantissime cose e di conseguenza dopo bisogna modificare, però non è facile, perché diciamo, se le cose diventano complicate, la società cambia, è dura. Anche, diciamo, vedo adesso, riuscire a vendere qualcosa è abbastanza complicato. Una volta, solo negli anni, ecco, io un po' quello che diciamo ha fatto un po' da spartiacque, purtroppo, per esempio, per conto mio, era fino agli anni 90 ancora, poi con l'anno 2000 e dopo, le cose sono cambiate, probabilmente quando hanno, diciamo, costretto un po' alla globalizzazione e così, certe cose sono andate veramente nel pallone e ci sono stati dei cambiamenti e
tuttora ci sono, però certe cose sono andate perse. Probabilmente questo tipo di, diciamo, di mentalità può darsi che vada a cozzare, diciamo, con la mentalità diciamo dell'arte, non lo so, qua bisognerebbe
fare un discorso lungo. No, cioè io penso che negli ultimi 20 anni è venuto a mancare quello che era una certa clientela, chiamiamola così, oppure di pubblico affezionato, che una volta era la media borghesia, diciamo, che aveva un minimo di benessere, che aveva comunque il gusto, l'orgoglio, magari anche se non è detto che fossero degli intenditori, però avevano un po' l'ambizione di mostrare anche nelle loro case una piccola collezione di quadri, così. Erano dei segni di distinzione sociale anche, oltre che vabbè, poteva essere una questione di sensibilità, però io penso che soprattutto erano anche quello. Quello adesso è cambiato, perciò tutta la rivoluzione tecnologica, adesso ci sono le opere d'arte, secondo me sono rimaste o a livello amatoriale, nel senso che magari qualcuno quello lo fa per hobby e dopo si mette sui quadri, oppure a livello alto, insomma, di mercato.
Ecco, cambiamo un po' discorso. Tu, diciamo, la tua impostazione è, diciamo, nell'ambito figurativo, però è una figurazione che ha dei rimandi, per conto mio, storici molto forti. È chiaro, parlo un po' al futurismo ed è vero. Questa cosa, diciamo, è diciamo una cosa che hai visto delle opere, che hai visto, diciamo, su cataloghi e cose varie, o perché c'è un po' per esempio questo lo dice Scuriero, dice che nel Trentino un po' questa linfa del futurismo bene o male è rimasta, è un po' sotterranea, però tantissimi artisti a modo loro si rifanno, diciamo, questa tecnica.
Sì, io non è che quando ho cominciato a lavorare in un certo modo avevo in mente De Pero, insomma, dopo chiaro me l'hanno detto in tanti, però è stato un percorso che probabilmente sono cose che probabilmente avevo assimilato, che non è stata una scelta consapevole, non è che avevo in mente il futurismo, chiaro che lo conoscevo perché insomma, certo, insomma, mi piaceva anche soprattutto il primo De Pero, dopo le ultime cose è un altro discorso, però diciamo che non avevo in mente quel riferimento lì, avevo tante altre cose, cioè voglio dire, per esempio, insomma, io ho in mente anche l'arte romanica, dopo non lo so, se questo, ci sono tutta una serie di passaggi mentali che dopo viene fuori nella lavorazione, poi dopo prendono altre forme, insomma, però c'è un retroterra di immagini, di memorie, insomma, che sicuramente va oltre quello che è De Pero, dopo che vengano fuori queste forme geometriche, vabbè, questo non lo so, perché questa è una cosa che succede, non è che controlliamo proprio tutto, non è che facciamo le cose a programma, no? Sennò...
Allora facciamo la pausa e poi riprendiamo il discorso.
Thank you.
Riprendiamo la nostra chiacchierata con Adriano. Si parlava, diciamo, della tua, diciamo, aspetto formale diciamo delle tue opere, e dopo ho visto che comunque ne fai tantissime, usi molto certe immagini, diciamo, della città di Trento. Viste diciamo, queste architetture, queste visioni un po' anche dall'alto, diciamo, no? Che per conto mio sono molto importanti, perché è un modo, diciamo, diverso di vedere la città, e è un modo anche più interessante. Le persone tendono a entrarci dentro. E dopo comunque usi anche molto, diciamo, la presenza, diciamo, di questi personaggi, di queste figure, che comunque sono anche, hanno un qualcosa di fiabesco, di legato al mondo della favola. Cioè tu mischi l'aspetto figurativo con anche una fantasia, diciamo, quasi nel mondo dei bambini, diciamo.
Dunque, allora, le case, i tetti sono, diciamo che io quando insomma, col papà sono stato fino a una certa età, dopo chiaramente è stato un periodo che ho interrotto durante l'adolescenza, dopo ho ripreso da quando sono andato a Bologna, al Dams, dai 19-20 anni, e lì, insomma, il soggetto, quello che mi ha fatto ripartire, era stato proprio delle vedute dall'alto, dei tetti. Cioè l'idea della vita dall'alto mi è sempre piaciuta, mi piacciono i motivi dei tetti perché creano delle forme geometriche irregolari che però hanno un loro senso, insomma, no? È un'altra memoria storica delle forme che si sono create nei secoli, direi, e per cui hanno un equilibrio, degli equilibri strani, particolari, che dopo che sta a noi riuscire a cogliere certe volte, no? Perché poi questi disegni di base quello che viene prima è una pratica di disegno del vero, che è quella cosa che in assoluto, diciamo, mi potrei dire mi piace di più, o perlomeno, insomma, è la cosa fondativa per me di tutto il resto, perché è da lì che parto, insomma, il disegnare, no? Il disegnare dal vero le case, ma dopo anche nello studio disegnare a carboncino i bozzetti, no? Che dopo li definisco, li faccio con i colori. Però sono, allora, qualche anno fa avevo fatto alla Fogolino una mostra mia personale, e avevo messo sulla parete in fondo l'avevo coperta interamente dei bozzetti a carboncino. Ecco, quella lì è la mia parte che di solito non si vede, però a cui sono molto affezionato. È la parte più, non so, non vorrei fare una graduatoria, però è una delle parti più in cui mi esprimo con più immediatezza. Dopo il colore è più pensato, insomma, ecco.
Beh, comunque direi che il concetto, diciamo, del disegno, del copiare dal vero, chiaro che è un po' l'ABC, diciamo, dell'artista.
Sì, non so quanti che lo facciano oggi.
Penso che sono pochi, sì. Diciamo, però è chiaro che per conto mio il concetto di disegnare, di fare, diciamo, con la tita, con il carboncino, non ha importanza, diciamo, che cosa si va a usare, è un modo, diciamo, per entrare nelle cose che vai a fare, e è un modo, diciamo, di conoscere meglio. Cioè non è un osservare, è entrare. Per esempio, lo so perché so che per certo, per esempio, io questa cosa, bene o male, era riuscito a farcela entrare nella testa il Bruno De Gasperi, che l'ho avuto come coppia dal vero, e diciamo, questa cosa sicuramente mi è servita tantissimo all'inizio, diciamo, della carriera, poi un po' meno, però questo modo di affrontare, di osservare le cose che dopo uno va a fare, roba varia, è fondamentale, diciamo, perché sennò l'osservare così in modo superficiale, come possono fare tantissime persone, poi non ti possono permettere di fare, diciamo, delle opere, di dipingere, di fare scultura. Cioè bisogna entrare, poi a parte questo, poi
sapere il concetto dei materiali. Anche lì, diciamo, ci sono tante persone che non sanno o sperimentano in modo sbagliato, perché non sanno l'utilizzo delle materie prime. Perché il discorso è questo.
Comunque il discorso di entrare è un concetto che mi piace, nel senso che il paesaggio uno lo può anche guardare, però nel momento in cui lo disegni ci sei proprio dentro. Cioè, in realtà il lavoro dell'artista è un lavoro continuamente tra la distanza e l'immedesimazione, cioè entrare quasi a far parte del mondo che ti circonda e prendere le distanze nel momento in cui lo metti giù, perché in qualche modo devi tradurlo, interpretarlo, devi tradurlo con una tecnica, però diciamo che per me è quello lì il momento fondamentale, no?
Ecco, perciò diciamo, ecco, poi diciamo, io ho fatto un po' riferimento al mondo fiabesco dei bambini, però hai fatto anche delle illustrazioni.
Sì, sì, mi è capitato.
Ti è capitato
di
farle?
Sì, sì, le ho fatte, sì, sì.
Perché comunque, per conto mio, in tantissime opere c'è un po' questo filo, diciamo, del mondo della fantasia, del mondo legato al mondo del bambino, che perciò diciamo, non so, un bambino, diciamo, le forme che va a fare sono molto primitive, cioè non possono essere fatte in un certo modo. E per conto mio, a volte certi tipi di opere che fai, diciamo, c'è questa presenza diciamo, della figurazione e non della figurazione, sono in bilico, diciamo.
Vabbè, ma questo insomma sarebbe, per me sarebbe un complimento, spero che ma non mi piacerebbe essere più in bilico di quello che sono certe volte, insomma, soprattutto con le figure, perché lì è un problema di cioè con le case posso andare a fare i disegni davvero, le figure è un po' più complicato, non è che ho i modelli a disposizione che uno si mette lì in posa due ore, no? E si lascia disegnare, per cui devo lavorare anche con la fantasia. Però certo che per me insomma la situazione ideale di un pittore è quella di collocarsi ai margini un po' tra il figurativo e l'astratto, insomma, se possibile, se ha la capacità, insomma, mi piace, perché la mia storia parte dal figurativo, però insomma non dico che vorrei, perché non lo so, cioè non, dopo sono cose che dipendono dalla tua abilità, dalla tua manualità, però certo, insomma, questa è una venatura di astratto, insomma, ci sta dentro, insomma, ecco. Dopo quello dei bambini non lo so, anche lì è una cosa inconsapevole, però penso che un po' anche lì si torna al papà, nel senso che lui aveva un aspetto anche lì narrativo, è un po' ironico se si vuole, anche se non è sempre stato così, però insomma la maggior parte è quello, e probabilmente è una cosa che mi va di condividere, anche perché vedo anche troppe cose, cioè artisti insomma, cioè, non voglio dire che prendono l'arte troppo sul serio, perché per carità, però io la vivo anche con intensamente, ma anche con un certo distacco, insomma mi piace che ci sia anche dentro un po' di ironia.
Ma io ti dico per esempio un aneddoto. Io quando ho fatto i corsi abilitanti per l'insegnamento c'era da fare tutore presso un insegnante di artistica, e sono andato a chiedere a tuo padre, è stato gentilissimo e ha accettato diciamo, la mia presenza nelle lezioni così. E ho scoperto, ma questa cosa io me la ricordo fin quando ho fatto le medie, tuo padre aveva la caratteristica che si teneva certi tipi di disegni degli alunni.
Sì, sì, sì.
No, ma quello... E io mi ricordo che quando ho fatto questa presenza stage, chiamali come vuoi, adesso li chiamano stage, ore diciamo presso un insegnante per poter insegnare, e mi ricordo che nell'aula delle segantini, perché io ho fatto le segantini, tuo padre è stato lì una vita, e aveva questo due o tre armadi, e uno era pieno di disegni di ex alunni, e fra l'altro io mi sono recuperato un paio di disegni che erano miei, no? E lì è stata cioè è bello rivedere, poi questa cosa ti fa proprio riprendere un po' tutta la tua infanzia, tutto, certo, il tuo percorso, cioè è una emozione.
Ha conservato a parte il fatto, allora, cioè a casa c'è una confusione di tutte le cose del papà che insomma qualcuno direbbe fuori di testa, però insomma stiamo cercando, in qualche modo si sta cercando di mettere in ordine. Anche mia figlia insomma ha molto a cuore l'idea di fare un sito con, tipo archivio, insomma, in cui mettere, di cui presentare le cose. E intanto siamo su Instagram, su Facebook, comunque insomma prima o poi faremo anche l'archivio. E in questo, per questo motivo anche ogni tanto ripasso un po' tutto il materiale che è lì depositato, e ci sono ancora, sono stati ancora conservati fino adesso dei disegni dei suoi scolari, insomma. A parte che certe volte dopo lui disegnava sul retro, ma questa è un'altra storia.
Sì, ecco, questo non l'ho visto, però io ti ho detto, è stato
Poi aveva conservato anche i disegni miei, per cui c'è un contenitore con tutti i disegni miei. Come dicevo prima, ci sono queste mie versioni, ma poi anche altre cose che facevo quando probabilmente avrò avuto 5, 6, 7, 8 anni, insomma, no? Ecco, per cui era molto interessato. Dopo lui non è che copiava i disegni dei bambini, però chiaro che anche lì, quello che si diceva prima, sono tutte memorie che poi restano in testa e che dopo possono essere riutilizzate, ricombinate, magari, insomma.
Vabbè, questo per conto mio è proprio la mentalità dell'artista, che tantissime cose possono essere interessanti, ti possono servire.
Certo, la curiosità.
La curiosità, no? Si fa il raccoglitore, si mette in via. Io vedo anch'io questa, poi mi trovo lì a volte che dice, ma cosa ho preso questo così? No, perché comunque la mentalità, diciamo, di andare a cercare delle forme, dei segni, delle cose, è una delle cose basilari, diciamo, per un artista che immagazzina informazioni e poi al momento opportuno verranno fuori. Poi non si sa mai quando escono, perché la mentalità dell'artista, certe cose spesso si fanno in modo inconscio, o addirittura si fa una cosa e dopo ci si ripensa e allora ti vengono in mente certi legami che ci possono essere, ma sono cose che vengono fuori in modo spontaneo e sono comunque fondamentali per creare delle opere.
Certo, su questo è chiaro, sono tutte cose che poi restano nella mente e lì è giusto che galleggino, insomma, fino a quando in qualche modo si trovano, vengono.
Ecco, poi diciamo, tu ho visto che comunque non fai opere molto grandi, hai di solito dei formati medio piccoli, diciamo.
Sì, allora innanzitutto lo studio che ho non è molto grande, per cui fare un'opera grande, cioè ci bisogna avere anche lo spazio per vederla, perché se devo stare lì a 20 centimetri, un quadro di 2 metri non funziona, non si ha la veduta globale. Forse è quello, però diciamo che io di preferenza sì lavoro su formati medio piccoli, però anche questo, voglio dire, perché no, insomma. Può darsi che sia una scelta dovuta a questioni materiali, perché c'è stato, cioè, però diciamo che oltre il 50-70 io di solito non ne avrò fatto uno o due più grandi, ma non ne ho mai fatti, però anche lì. No.
Sì, sono belli da fare, però sono impegnativi.
Penso che ci vuole comunque spazio.
E poi ti restano lì spesso volentieri sul propone.
Ma anche a farli, perché una volta mi è capitato di fare un lavoro lungo, insomma, cioè che dopo. E lì non sapevo, era un pasticcio muoversi, vedere, rendersi conto di quello che facevi, cioè allora mi trovo meglio con una certa misura. D'altro canto la storia dell'arte è piena di formati piccoli, e adesso che sembra che se non si fa per 3 metri per 3 non. Cioè, adesso per carità, non è che voglio dire che devo far parte della storia dell'arte, ma comunque insomma
bisogna avere uno studio bello grande per fare opere grandi, quello è il concetto, è un problema,
fine, no? Dopo uno, se avessi un capannone mi divertirei sicuramente a provare, insomma, e quello era una cosa che anche appartiene anche al papà, insomma, avesse avuto uno spazio grande, lui aveva l'ambizione anche lì, perché lui era nato anche come affreschista, insomma.
Ecco, poi diciamo tu la tua attività artistica eri già stato a parlare l'anno scorso del gruppo della cerca, perciò ho visto che tantissima attività è legata un po' al gruppo della cerca di Trento, che anche questa una cosa nata da tuo padre, che poi bene o male negli anni si è anche rinnovata, perché chiaro, certi artisti a una certa età ci lasciano, c'è stato un po' un rimpasto, però è un'associazione che esiste da diversi anni, e ho visto che la maggioranza, diciamo, della tua attività è legata all'interno del gruppo della Cerchia. E all'interno sei anche organizzatore?
Sì, sì, insomma, sono il presidente, ahimè, insomma, con tutti gli oneri e onori.
Perciò, diciamo, vabbè, anche qua probabilmente avrai visto tuo papà, e probabilmente certe cose le hai immagazzinate, perché comunque per un artista essere anche organizzatore, diciamo, non è facile, ci vuole un certo tipo di esperienza, ci vuole un certo tipo di mentalità, e tantissimi artisti non sono capaci di essere bravi organizzatori, e per conto mio è una dote, e comunque diciamo ci vuole un po' di anni per fare l'esperienza, perché chiaro, organizzare i problemi possono succedere al momento opportuno. Io ho sempre bisogno di avere il piano B, piano C, sì. Essere molto duttili, essere capaci di portare in porto quello che si va a fare, perché uno è l'idea, poi nell'aspetto pratico le rogne vengono fuori, e bisogna però cercare di risolvere, perché sennò salta tutto. Sì, sì. Bisogna essere abbastanza pragmatici, e per conto mio è una dote che comunque ti porta comunque a lavorare, per conto mio, anche nelle opere che si fa in un certo modo. L'organizzare, per conto mio, può servire anche poi per le opere che vai a fare. Cioè, per conto mio c'è abbastanza un collegamento, diciamo, ecco. Essere organizzato nel fare le cose, anche se fai le sperimentazioni, è fondamentale, perché è il modo per portare in porto delle opere che possono essere interessanti. Far sperimentare così a scombattuto, però senza avere dei punti di riferimento,
no, è un modo, insomma, cioè un gruppo che non è, cioè, siamo in 15, non siamo in tanti, per cui c'è un rapporto, diciamo, di fiducia, di amicizia all'interno del gruppo, no? È un modo per confrontarsi con gli altri e avere ogni anno un progetto, insomma. Diciamo che io, insomma, ho avuto la galleria, ho collaborato prima col papà e poi da solo per tanti anni, però non è che io, cioè, allora lì ci sono degli aspetti che mi piacciono, degli altri che invece sono meno portato, cioè mi piaceva avere il rapporto con i clienti, così, però non è che sono mai stato un grande organizzatore, nel senso di organizzare mostre in giro per... A un certo punto mi sono trovato a fare il presidente della Cerchia, diciamo che più che la parte... Cioè, facciamo una mostra due all'anno, in realtà non è che ne facciamo tanti, più che la parte organizzativa in sé, che comunque mi arrangio e mi piace alla fine, per con l'aiuto di tutti, insomma, no? mi piace il fatto di dover ogni anno pensare a un'idea di un tema, perché queste mostre sono sempre a tema, lavorare su quello, approfondirlo, e dopo è una cosa che mi dà stimoli, diciamo. Perché l'artista, c'è una parte pratica, e quella va bene, quella che l'opera d'arte che viene fuori, ma c'è dopo un lavoro dietro. Quello che dicevo prima, quando ho fatto il DAMS, insomma, magari allora l'ho fatto un po' così, però insomma mi ha dato una consapevolezza di tutti gli aspetti teorici, se vogliamo, oppure del ragionamento, di riflessione che si possono fare sull'arte, non solo, e quella è una parte comunque che mi piace approfondire anche per conto mio, no? E il fatto di doverlo fare per la Cerchia mi dà, perché sennò uno dice vabbè, insomma, rischi di girare un po' sempre vuoto, lì invece finalizzi, e quello è anche interessante.
Sì, anche perché per conto mio, diciamo, quando c'è un'idea che devi fare delle opere perché c'è un appuntamento, così, per conto mio è più interessante. Anch'io sono convinto che lavorare delle opere così, senza, diciamo, avere un traguardo, avere un appuntamento, io vedo che di solito, se mi capita, non sono opere interessanti. Se invece ho lo stimolo di fare un'opera perché devo partecipare a una mostra, perché mi chiamano fuori Trento, così, io ho visto che lo stimolo, diciamo, della creatività così è maggiore, e di solito le opere sono anche più interessanti, ma almeno io lo valuto io, poi bisognerebbe vedere cosa dicono fuori, però è una sensazione che sento, diciamo.
Sì, ma poi è una cosa che ti porta a sperimentare, cioè col fatto che ogni anno il tema è diverso, devi metterti, insomma, trovare un punto d'incontro tra quello che è il tuo percorso, le cose che fai di solito e quello che proponi, perché poi quando che propongo il tema non è che ho in mente, cioè di solito non è che ho in mente il quadro che farò, per cui insomma è tutto da vedere dopo cosa viene fuori, no?
Facciamo l'ultima pausa, poi gli ultimi 5 minuti. Riprendiamo la nostra chiacchierata con Adriano e facciamo gli ultimi 5 minuti di chiusura. Direi che abbiamo parlato parecchio e potremmo fare un discorso legato, diciamo, un po' a questa situazione. Per esempio, è una cosa che ho abbastanza a cuore, diciamo, questa situazione di questo Trentino che non... c'è poca relazione, diciamo, fra gli artisti, che invece fino al dopoguerra, fino agli anni 60, esisteva, c'erano dei rapporti molto forti, degli scambi fra artisti, c'era un'amicizia, e questa cosa è andata persa. Per me è un peccato, perché il rapportarsi fra artisti, fra persone che hanno una sensibilità, che hanno una creatività, è una fondamentale anche un po' per la crescita personale e per diciamo quello che si va a fare. Io vedo che diciamo, mi capita per esempio anche di cercare, diciamo, artisti per venire a parlare in radio. I giovani è un problema riuscire a recuperarli, e tutti ma cos'è, cosa non è, cioè, c'è tutta questa diffidenza, questo diciamo muro di gomma che diciamo per me diciamo non piace, e mi dispiace proprio perché io sono convinto, beh, probabilmente sarò un po' vecchiotto, però la relazione, gli scambi che ci possono essere fra artisti, che può essere due, tre, non ha importanza, sono fondamentali. Bisogna pensare, insomma, nell'ambito anche della storia dell'arte, quando artisti si sono messi insieme per dei cambiamenti nell'ambito dell'arte, i vari gruppi così, che non durano all'infinito, ma possono durare due, tre anni, però sono fondamentali poi per la crescita generale dell'arte e degli artisti. E questa cosa mi sembra invece che io ho notato che proprio, diciamo, col discorso degli anni 2000 questa cosa, diciamo, si è andata persa proprio, mi dispiace, diciamo. Tu cosa pensi?
Ma no, più o meno sono d'accordo, almeno per quello dal mio punto di vista. Cioè, io chiaro che ho sempre un po' la memoria di quello che era i rapporti che aveva il papà, insomma, allora, ma c'erano probabilmente meno artisti a Trento, anche se non proprio pochi, perché dopo l'elenco, però comunque si conoscevano, si rispettavano tra di loro. Difatti, come si diceva anche prima, insomma, certe cose, io penso che dell'incisione mio papà le abbia imparate dal Wolf, come altre soluzioni tecniche da un pittore come Carlo Andreani, che era un restauratore, pittore, che faceva informale tutta altra cosa volendo, insomma, del papà. Però c'era uno scambio tra persone che facevano anche stili e seguivano tendenze diverse. Adesso non lo so, se non, il discorso sicuramente dopo questo, dagli anni, a partire dalla metà degli anni 60-70, io metterei prima, insomma, è un po' imploso, insomma, sono venuti un po' a mancare i collegamenti. Una volta c'era un sindacato, che si può criticare finché si vuole, però era un punto di riferimento. Poi i gruppi sono diventati tanti. Alla prima riunione della Cerchi, quando è stata fondata, ci sono state... La foto, secondo me, di Apergine, c'era stata una cinquantina di persone, ma dopo chiaramente la cosa c'erano anche problemi di cambiava i tempi, insomma, di conflitti, diciamo, artistici, insomma. Allora c'erano tipo la generazione di Senesi, Smith e compagnia bella, e dopo, che volevano andare avanti per conto loro. C'erano dei momenti di rottura che sono normali nella storia dell'arte, no? Dopo, quello che è adesso, il mondo è molto, secondo me, dell'artistico è molto frammentato, è difficile perché siamo tanti, siamo troppi, insomma, e probabilmente non ci sono delle occasioni di incontro, di scambio. Ho detto, forse l'hanno detto ancora l'altra volta, che bisognerebbe fare certe volte delle mostre in cui i vari, perché ci sono delle associazioni, ma che si mescolino, però è difficile, mi rendo conto, insomma, no? Gli artisti che collaborino, uno che viene da un gruppo, uno che viene da un altro, e fanno delle cose insieme, sarebbe interessante, ma com'è che si fa? È difficile. Dopo, un altro discorso, quello dei giovani, quello non lo so, cioè non vorrei che la prospettiva fosse troppo nostra, che insomma non siamo più giovani e che non ci rendiamo conto. Certo che sarebbe anche lì bello uno scambio intergenerazionale, che non c'è in realtà. Penso che loro, i giovani, vanno avanti per conto loro e non hanno tanta voglia di confrontarsi con una generazione come la nostra, insomma.
Per esempio, io nelle varie interviste che ho fatto, ormai ne ho fatto più di 70, per esempio, sono arrivato un po' alla conclusione che un po' il Trentino ormai si è diviso proprio per vallate, cioè ognuno cerca di lavorare il proprio orticello, io dico.
Sì, ma allora non per vallate, cioè proprio una questione individuale, ma cioè comunque quello è lo slogan dei nostri tempi, cioè i nostri il nostro è un periodo in cui il modello è quello individualista, che ognuno deve far carriera, deve imporsi, deve essere in grado di diventare vincente, insomma, sul mercato, insomma, a partire da non dico del mondo dell'arte, ma è quello il modello generale, insomma, non è più impostato sulla collettività, sulla condivisione, così, anche se ci sono delle esperienze di nicchia, ma insomma in pratica è
sì,
quello.
Poi bisogna pensare che, per esempio, fino agli anni 90 anche l'ente pubblico, diciamo, un qualche cosa ha fatto, diciamo, per, non dico, fatto delle mostre, diciamo, per far capire che situazione c'era dell'arte trentina, e adesso invece c'è il vuoto completo, e perciò, diciamo, l'aspetto individuale probabilmente è predominante, perciò è dura. Allora, l'ora è finita, purtroppo, qua si potrebbe andare avanti ancora. Io ti ringrazio.
Ringrazio voi dell'ospitalità. Ci sarà un'altra occasione per continuare.
Beh, comunque, se
diciamo, farai anche dei progetti, diciamo, con la cerchia. Se tu vieni, tu e uno o due artisti,
volentieri,
la radio può essere anche un po' un piccolo tamburo, diciamo, di risonanza per certi progetti che, diciamo, si va a fare. Ringraziamo Vito, buonasera, a venerdì prossimo.
Venerdì dell'arte, valorizzazione dell'arte trentina attuale.
RRMT, Radio Music Trento.